Allora, siamo tornati di nuovo in diretta con voi nel pomeriggio di TMV Radio Maracanã, come sempre in studio Marco Piccari, Alessandro Mister e Alessandro Cucciari con noi, quindi ancora si è fermato un po' e mi fa tantissimo piacere, Alessandro, adesso c'hai questo impegno con Impallomeni che devi venire domani, te la vedi tu, io non voglio sapere nulla e quindi mettetevi d'accordo voi, caro mio. E allora, vado a presentare i prossimi ospiti, ritrovo sempre con grande piacere Simone Braglia. Ciao Simo, ben trovato di nuovo.
No.
Sì, ok. Sì, sì. E poi insieme a te ci sono Marco Conterio. Ciao Marco, ben trovato.
Ciao, ciao, direttamente da Milano, dove immaginavo che facesse così freddo e quindi mi sono comprato almeno la sciarpa.
Bene, bene, stai dietro a tutte le trattative, ti stai portando in anticipo prima della chiusura. Sì, e poi insieme a voi c'è anche Stefano Sarandin. Ciao Stefano, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao a tutti, ciao, come Stefano. State?
Bene, bene, tutti bene, tutti bene.
Bella giornata a Roma oggi.
Anche a Milano, a Milano c'è il sole.
Come, non ho capito, Marco, hai detto qualcosa, non ti abbiamo sentito.
No, ma anche a Milano c'è il sole, solo
Qui invece la temperatura si sta rialzando, vi posso dire, questa mattina ho corso presto ed era già una temperatura molto più gradevole rispetto alle altre mattine. Allora, Marco, voglio partire con il mercato subito con te. Diciamo così, un punto su Zaniolo immediatamente, e poi anche la situazione Skriniar, perché mi sembra abbastanza chiara che si sta delineando, così sento te, sento Stefano.
E poi anche quelle notizie che abbiamo sentito di Smalling, se c'è qualche...
Sì, noi abbiamo ricevuto prima, ve la giro su Smalling, un'indicazione che pure lui saluterà Roma a giugno. Sì. E quindi volevo
allora,
anche capire, vai.
Ti do un po' di telegrammi, allora.
Vai.
Zaniolo. E sul tavolo della Roma non è arrivata nessuna offerta ufficiale, è arrivata una proposta, diciamo, da parte concreta, da parte del Milan, ma un prestito oneroso con delitto di riscatto, obbligo vincolato alla qualificazione di Champions. La Roma, che ha i paletti legati al fair play finanziario, dice no, anche per non creare una guerra interna con José Mourinho, dice no, lo devo vendere, lo voglio vendere, 35-40 milioni, il Milan ne offre 25, quindi su Zaniolo le parti sono al momento decisamente distanti. Dalla Premier League sono arrivati solo piccoli interessi. Guarda, ho una notizia dell'ultima ora che riguarda il Tottenham. Sto cercando di verificare gli ultimi dettagli, ma l'Everton stava prendendo Danjuma dal Villarreal. Affare quasi fatto, quasi definito, direi. Chi se ne frega, no?
Occhio
perché
al traffico.
Il Tottenham si è inserito e sta definendo l'arrivo dell'esterno, e quindi che è nel ruolo di Zaniolo. Quindi il Tottenham io direi che lo possiamo praticamente togliere, se mai ci fosse stato. Skriniar ti dico che ha detto di no al rinnovo, il segreto di Pulcinella l'ha detto la gente. So che, guarda, forse domani arriverà un'offerta del Paris Saint-Germain, credo sui 15 milioni, e l'Inter dovrà decidere, rinnovo sì, rifiuto, accetto o lo tengo fino a scadenza. L'Inter andrà dalla Fiorentina a bussare alla porta per Nicola Milenkovic, ora è in estate, ma la Fiorentina, che ha promesso ai tifosi che non vendrà i migliori, dovrà altresì dire all'Inter eventualmente dare un prezzo, ma immagino che sarà molto più chiaro. Smalling è molto difficile il rinnovo con la Roma, per questo la Roma sta cercando un centrale mancino. Il Milan ha sondato il terreno per Alain Saint-Maximin.
Maximin, bel giocatore,
ex Nizza, che gioca al Newcastle con Eddie Howe, giocatore che piace molto molto alla dirigenza del Milan.
Poi tra l'altro un giocatore, Marco, che io l'ho visto quando commentavo la Ligane, può fare la seconda punta, giocava in un 3-5-2, ma può fare anche un 4-3-3 esterno.
Soprattutto nelle mastonelle di Leao.
Bravo, esatto, può fare l'esterno, un giocatore molto rapido, molto rapido, ha una buona
Leao,
tecnica.
Secondo me,
potrebbe essere un profilo di questo tipo, perché lui ama molto giocare sull'esterno, praticamente. È stato anche schierato come seconda punta all'epoca, c'era Balotelli a Nizza con lui in quel periodo. Allora, Favre era l'allenatore, giocava col 3-5-2, mi ricordo, e lo faceva giocare come seconda punta e qualche volta anche un po' più largo come quinto praticamente. C'ha questa rapidità e questa tecnica, e potrebbe essere una sorta di Leao. Sarandin, vengo da te, ritorno un attimo su Zaniolo, così sento anche Braglia. Noi l'abbiamo un po' affrontato all'inizio questo tema, e io ho fatto la domanda più che altro se il Milan conveniva prendere un giocatore come Zaniolo in questo momento. Lo sai che si sono divisi molto gli ascoltatori, non c'è questo diciamo così, consenso né, guarda, da una parte
intanto,
né dall'altra.
Intanto devo chiedere scusa a Marco perché mi sono distratto, ho messo su Twitter la foto di uno splendido Monte Rosa che ho alla destra qua, una roba clamorosa, e mi sono un po' perso di fronte all'immensità della natura. Scusa Marco, e quindi casomai ti chiamo dopo per le ultime notizie così mi aiuti. Ma su Zaniolo, che vuol dire? Non lo so. Magari da malato fa più di Dechete l'Ardasano, non lo so, è difficile. Non lo so. Allora, Zaniolo ha un problema di capire che, come sta. Perché noi parliamo di Zaniolo parlando di Ardasano, e non è quello, perché non è ancora quello. È inutile dire, visto in nazionale, con me in campionato, molto in nazionale, e ancora fa fatica. E poi Zaniolo deve decidere cosa fare da grande, l'ha detto anche Mancini ieri. Mancini, che è il primo che ha creduto in lui, così come ha creduto in Balotelli, fino a quando non ce l'ha fatta più. Però se litiga con tutti, un problema c'è. Poi tutti i club, tutti i direttori sportivi, tutti gli allenatori sono convinti, quando c'è un personaggio un po' problematico,
di poterlo gestire.
Ma con me lo sostengo. Però è bravo, vedi che siamo arrivati, perché conosciamo un po' il mondo. Non lo so, speriamo. Però è chiaro che ha ragione Milan a dire: lo prendo, ma con delle cose legate alle presenze, a certi bonus, non è che può dire a certe massaggi.
Ma fa bene, ti chiedo. Poi questo
Milano,
Stefano, ascolta, secondo te fa bene?
Milano è pieno di discoteche.
Vabbè, pure questo è vero. Vabbè, pure a Roma, insomma, non è che ce ne stanno poche. No, volevo.
Ma non è così.
No, non è la stessa cosa. No, ma io non le frequento, quindi non lo so. Non ho frequentato né quella a Roma né quella a Milano. Quindi non so come.
Io ascolto.
Non sono un discotecaro, non lo sono mai stato.
È più d'élite Milano. Più d'élite.
È più d'élite. Vedi, conferma Cucciari, mi fa pure l'occhietto. Braglia che è stato a Milano, chissà che ha Braglia, tu stai zitto, queste cose, niente. Braglia, Simone.
No, io lo sono praticato.
No, Simone, se no. Se no raccontiamo bugie, che disco? Se no, io non voglio far 0-0.
Ognuno il proprio, dai.
Che
faccia bene, no, ma un giocatore servirebbe, un giocatore come lui, con le sue caratteristiche, servirebbe moltissimo al Milan, perché al Milan manca sta roba, cioè manca uno che abbia il cambio di passo. In questo momento il Milan, cioè non ha più, quello che glielo faceva è Theo Hernandez, che dopo il mondiale è cotto. Che non ha più il cambio di passo il Milan, è troppo prevedibile.
Troppo prevedibile. Braglia, tu sei d'accordo? Lo prenderesti in questo momento un giocatore come Zaniolo?
No.
Vedi, io lo sapevo, lo sai? Ero convinto che... Per quale motivo no?
No, perché c'è una linea di equilibrio all'interno del gruppo Milan, con la quale presumo che il modo, che il carattere di Zaniolo non confà con quello che sono lo spirito di un gruppo creato da 3 anni a questa parte, e quindi considero che, secondo il mio punto di vista, è un punto nel quale il Milan ha costruito gran parte del suo successo.
Ma Simone, scusa, ti posso fare una domanda? Ma quel gruppo c'è ancora?
Questo è da vedere se c'è ancora o meno come gruppo. Sicuramente bisognerebbe capire perché non c'è più questo gruppo.
Il Tram. Scusate, sentivo. Marco, non mi fa stare in pensiero. Mettiti in un posto dove, insomma, stai attento.
Attenzione alle rotaie.
No, io vorrei fare una domanda.
A chi devi fare una domanda? A chi?
A Marco.
Vai, fai una domanda a Marco Braglia, la domanda per Conterio, vai.
No, perché prima, parlando di mercato, ha detto il discorso del Milan, di Maximão.
Maximão mi piace, guarda, Maximão.
Sì, è vero. E ha le stesse caratteristiche di Leao. Allora, Leao rimane o non rimane?
Ecco, vedi, la domanda è secca.
Milano c'è tra... No, a Milano c'è il traffico.
Ma io però voglio capire una cosa, Conterio, dove ti sei messo? Perché te suonano e le macchine, il tram, dove stai?
Centrale.
Ho capito, mettiti.
Sanno le discoteche, ma c'è pure il traffico.
sono andato in una strada interna.
Ho capito, allora, però dai, vai. No, io ho paura per il tuo, capito? Non ti far prendere nessuno.
No, non perché... preoccupatevi, anche se mi stavano per investire. Comunque, grazie. Ora mi sta facendo passare. Allora, ecco. Leao, quello che ti devo dire è che il Milan dà ottimismo, cauto ottimismo al momento. Quel che ci è dato sapere è che non c'è un incontro fissato con l'avvocato e col padre di Leão dopo che c'è stato. E in queste storie, e Stefano lo sa meglio di me, che insomma naviga in questi mari da più tempo di me, la questione è molto semplice. Anche Simone, che ovviamente ha giocato e lo sa nella controparte: se vuoi rimanere, se vuoi firmare, rimani e firmi. Se la tiri così per le lunghe è perché o aspetti qualcosa o aspetti un'offerta più alta. Però il Milan ha già detto che questa è la sua offerta più alta. Cioè il Milan ha già detto a Leão che questi 6 milioni e mezzo più 1-2 di bonus sono la sua offerta più alta. Quindi adesso sta a Leão dire sì, rinnovo, non me ne vado. E secondo me quello di Maximo. Che è il nome francese,
sì.
Sì, è il nome che a quanto ho capito vale adesso per il presente, vale se non arriva Zaniolo, oppure potrebbero non prendere nessuno, ma è anche uno che può calpestare quelle mattonelle del portoghese.
Vabbè, che vi devo dire? Questa è un po' la situazione.
Noi siamo sicuri che tutti i giornalisti vicini al Milan e tutti i tifosi del Milan, se perderanno Leão, faranno gli stessi discorsi che hanno fatto con Donnarumma, che è giusto non perdere i grandi campioni per non dargli più soldi. Giusto così, noi siamo convinti di questo.
Che, però mi sembra polemica la tua.
No, io faccio cronaca e non faccio mai polemica, io faccio cronaca. Io mi aspetto che dicano le stesse cose che hanno detto su Donnarumma.
Ok. Che fa? Che
qui... una polemica,
mi sembra una nota polemica sotto sotto, però
no,
questa...
non è no, polemica, no. Però
ha ragione, però c'ha ragione, per me c'ha ragione.
C'ha ragione, è vero pure che su Donnarumma ha vinto il Milan.
Dipende.
Ha vinto il Milan? Vedo che hanno un grande portiere al posto di Donnarumma.
Adesso parlo di Maignan. Pure tu stai sparando sulla Croce Rossa. Si è fatto male, che deve fare?
No, parlavo di Maignan.
Di Maignan, sì, che è forte. Però adesso
hanno preso un'alternativa valida a Maignan.
Guarda che Braglia non è d'accordo con quello che dici, è vero Simone?
Ma meno male. Nel senso che è giusto fare dibattito.
Certo.
No, ma voglio dire, ascoltate, se no non ne usciamo. Sì. Voglio dire, non mi... della crescita del grande club, la Champions, e poi non teniamo i grandi calciatori, dobbiamo renderci conto di quel che stiamo.
Ma non li possiamo tenere, Salandin, arrivano gli altri, mettono i soldi,
però,
che fai?
Marco,
noi per mettere quei soldi dovremmo fare un sacco di impicci,
Marco, però 6 milioni, milioni e mezzo più 2 di bonus non sono pochi, obiettivamente.
Lo sai qual è la squadra che ha fatto il record di plusvalenze in Europa? Il Chelsea con 450 milioni, il Monaco con 430.
Scusa.
E le italiane vengono molto dopo,
ma noi non possiamo
andarci le martellate su coglioni.
No, vabbè, dai, non ti arrabbiare, però voglio dire, non possono mettere quei soldi. Cioè, voglio dire, il Paris Saint-Germain gli dà 9 milioni di ingaggio a Skriniar, come non competi col Paris Saint-Germain? Che devi fare? Voglio dire,
visto che io non ho sentito adesso delle cifre, no? Leão, che proposte ha avuto di contratto?
Quel concreto di dice, però Braglia doveva rispondere a Salandini.
Sì, però più che altro perché volevo sapere.
Poi devo chiedere una cosa poi a Salandini.
Mezzo più 1,2.
No, dico da altre società, da altre società, cosa concrete.
E all'estero che gli offrono? Chiede Cucciari.
No, gli offrono sicuramente molto di più, arrivano a doppie cifre, arrivano. Ancora si sono messi a sedere, almeno per quel che ci è dato sapere, si sono messi a sedere solo col Milan, però diciamo che le manifestazioni di interesse da parte delle grandi d'Europa sono già arrivate e nessuno ha perso potato. Io sappia, poi magari come sempre ne so per ultimo le cose, però per quel che so non ho una cifra, direi per 10 milioni, non è vero, non lo so.
Bene.
Non so se li abbia.
Braglia, dovevi rispondere perché devo chiedere una cosa a Salandin. Prego, Braglia.
Posso? Sì,
sì, vai. Tu sei in silenzio, aspetti il tuo turno, sei veramente rispettosissimo. Però sulle discoteche di Milano non mi hai detto nulla, quindi domani faremo...
No, sì. Dai. Sulla discoteca di Milano non ti dico nulla perché non le frequento.
Ah, ok.
Detto questo...
Nemmeno quando eri giovane.
Neanche.
Vedi, tu è grande professionista, ho sempre detto, vai.
Detto questo, io dico che se ci sono delle regole, le regole vanno rispettate. Poi ognuno va a fare le proprie deduzioni, le proprie conseguenze.
No, Simone.
Se il budget...
Ah, no, perché deve essere chiaro.
Se il budget... Sono chiaro.
No, aspetta, Simone. No, sulle plusvalenze. Oggi un ministro della Repubblica che dice... Fa una legge sulle plusvalenze. Quindi...
Però ti sentiamo male, vedete? Mettiti meglio perché vai
no,
e vieni. Vai.
Sto dicendo che a oggi regole non ce ne sono. Perché la FIGC, cioè per te è un problema della Repubblica, un ministro della Repubblica dice bisogna fare una legge sulle plusvalenze. Quindi regole non ce ne sono. Primo. Secondo, le plusvalenze sono previste dalla FIGC come ricavo eccellente a bilancio. Terzo, la UEFA prevede le plusvalenze per raggiungere il tanto è vero che tutte le società che partecipano alle coppe fanno oltre la metà quasi del bilancio con le plusvalenze. Quindi chi è il mandante delle plusvalenze?
Sì, però perdonami, io allora faccio finire prima Simone.
Chi è il mandante delle plusvalenze? Le società o gli organi di controllo che non hanno ancora normato?
Ti rispondo dopo. Faccio un attimo rispondere a Braglia.
No, rispondimi subito, perché poi si confonde tutto.
Ma secondo me non è il problema la plusvalenza, perdonami.
No.
È come no, poi quello che dà via, che
dà condannati a 15 punti se non gli è il problema plusvalenza, perché le hanno condannati.
Ma non è la plusvalenza il fatto di fare la plusvalenza, quello che poi ha comportato e come sono state fatte, quello che ha dato vita, non credo che si condanna la plusvalenza in sé, correggetemi, magari sbaglio proprio io, ho capito male.
Vabbè,
io.
Lasciamo stare.
No, Marco, io ma chiedo,
hai
poi
capito,
ho capito male, Marco.
Ho capito male. Questa cosa è male, vabbè. Perché un giudice mi dice che la Juve fa le plusvalenze, non mette la mano in tasca agli azionisti e gli azionisti hanno richiamato per 700 milioni di euro. È una roba scandalosa quello che è successo in Italia. E poi, attenzione, ma io non sto dicendo che fanno bene o fanno male. Sto dicendo che io pretendo assolutamente, nel mio piccolo, che tutti i tifosi del Milan, tutti i giornalisti del Milan, tutti quelli che commentano il Milan, dicano che sono via Leao perché il Milan non lo paga e che siano contenti come è andato via Donnarumma. Uguale, questo pretendo solo. Non pretendo neanche che mi raccontino delle cessioni del Milan, delle mancate cose, ma no, quello che mi frega è tutto volemose bene. Io pretendo solo che mi dicano vanno bene a perdere le auto perché dobbiamo tenere il bilancio sotto controllo.
Braglia.
Sì, questa ultima affermazione di Sarandin la condivido, nel senso che se un tetto di ingaggi è stato messo all'inizio come per che sì, come per Donnarumma, se, a mio modo di vedere, è giusto anche per un equilibrio all'interno del gruppo tenere la linea che è stata tenuta già con le due eccellenze che sono andate via svincolandosi. Quindi per cui a mio modo di vedere, adesso non mi ricordo se Marco Conteri o chi ha detto che 6 milioni sono già tanti, a mio modo di vedere secondo me 6 milioni sono già tanti per Leao, perché quello che Leao ha dimostrato, sì, è un buon giocatore, ma non è Kakà, tanto per darci l'idea. Quindi per cui a mio modo di vedere
6 milioni e mezzo più 2 di bonus.
Dovrebbe leccarsi le dita. Se dovesse percepire quel tipo di ingaggio. Ora come ora, secondo me, e ho detto sempre alla tua trasmissione che se Leao venisse venduto glielo portavo con la carriola, in qualsiasi squadra dovesse andare. Per cui io non sono più dell'idea dell'ultima affermazione di Sarandin, poi potremmo star qui a discutere tutto il pomeriggio e non troveremo una conformità di idee. Detto questo, l'ultima espressione di Sarandin sono pienamente d'accordo. C'è una linea da tenere per riequilibrare il conto economico del Milan.
Ma tu l'hai sempre detto, Simone, tu sei sempre stato di questa linea.
È giusto tenere
questa linea. Sì, no, tu sei sempre stato di questa linea. Un ascoltatore vi scrive, ci scrive a tutti, dice, così vi rigiro, si condanna il sistema, no la plusvalenza, Andrea. Non risponde nessuno?
No,
Braglia, scusami, facciamo un giro. Braglia che ha detto?
Sì, anche questo è giusto, secondo me, al sistema, perché quando dal sistema, siccome si è voluto che le società di calcio diventassero società di capitali, è logico che il cespite, che è il giocatore, possa avere la valutazione che possa avere. Poi entriamo nel discorso che faceva Sarandin e qui è meglio che soprassediamo, potremmo discutere vita eterna e ognuno giustamente
sì, però non si condanna la plusvalenza, Ma come?
La plusvalenza, no,
allora siamo tutti scemi, no? Se abbiamo che non è la plusvalenza che viene condannata, no, che si può fare.
È il modo in cui cosa
condanni?
Io sento parlare di sistema, quindi mi attengo a quello che leggo.
Il sistema l'ha fatto la Juve? Perché l'Inter con chi le ha fatte le plusvalenze?
Ma io su questo sono d'accordo.
Ma le plusvalenze ne hanno fatte sempre.
Ma io su questo sono d'accordo.
Ma aspetta, le plusvalenze le hanno fatte sempre tutti.
Ma aspetta, Conteri, un attimo, facciamo una alla volta, se no si capisce niente.
È una riflessione che ieri, Stefano, che forse non l'abbiamo mai fatto, no? E che almeno io non l'avevo mai fatto, e che ieri un amico mi ha sottolineato. Quando un trasferimento avviene in Spagna, prima di avvenire deve essere approvato dalla Liga, ok? Tra questi anche Arthur Piani, tra questi anche tutti gli altri trasferimenti che sono sotto la decisione. Per quando un trasferimento deve avvenire in Inghilterra, deve essere approvato dalla Football Association. Ci deve essere questo passaggio. Tra questi anche Danilo Cancelo, lo stesso vale per la Ligue 1, tra questi anche Tonghi Ache. Ecco, gli altri campionati, però, le altre leghe non hanno detto niente a queste grandi società, al Barcellona, al Manchester City, al Marsiglia, che sono le tre società che hanno fatto tre operazioni con la Juventus. E questo, secondo me,
che hanno fatto. Scusa, non ho capito, che hanno fatto?
No, che non hanno fatto niente a queste grandi società. Cioè, le grandi leghe europee, penso alla Liga, la Liga ha approvato lo scambio Arthur Piani. In Italia invece è considerato parte del sistema.
Ma perché te l'ho detto prima, siamo dei tafazzi. Ma te l'ho detto prima che siamo dei tafazzi. Cioè, ascolta, noi ci contiamo ancora quella roba ridicola, assurda del 2006. Nel 2006 noi stavamo ancora ad alti livelli, abbiamo voluto castrarci e siamo ancora castrati. Perché voi dovete spiegarmi che dopo il 2006 abbiamo risolto i problemi del calcio, arrestando tutti, bloccando tutti. No, non mi pare. No, perché se no mi raccontate altro.
Però tu che ci stai a raccontare che era tutto regolare, Stefano? No, io voglio sapere questo, lo dico in grande, tutto regolare.
Era tutto sbagliato o era tutto regolare?
È un conto dire che era tutto sballato e magari qualcuno doveva pagare e non ha pagato. È tutto regolare. È diverso il discorso, no?
Però non vorrei aprire cosa di calciopoli, perché veramente se non usciamo dalla cosa, stiamo parlando di campionati truccati senza coinvolgimento degli arbitri e senza giri di soldi. È una roba che neanche Torquemada dell'Inquisizione, cioè, io truffo i campionati e non corrompo gli arbitri, non corrompo i giocatori, sono Udinì, ma non importa, non ne voglio più parlare. La verità è che da quel 2006, dove io ho estirpato il cancro, ma mezzo, perché poi ho scoperto che il cancro c'erano anche gli altri, e io non è che sono migliorato, sono peggiorato. E come la mettiamo? No, però dovete spiegarlo, io vi faccio una domanda. Come la mettiamo? Allora, come dice Marco, la plusvalenza di Pjanic va bene a Barcellona e va male in Italia. Ma come cazzo è questa roba? Facciamoci una domanda. Io non do risposta, io chiedo solo, io faccio domande. Il mio mestiere è fare domande. Perché il bilancio, negli stessi anni in cui ci sono le inchieste, le plusvalenze sono a bilancio della Juve, incidono per il 20% delle entrate, e per il Genoa del 92, per l'Inter del 56, per la Roma del 62, della Samp del 70. E che succede? Io non do risposte, io faccio domande. La risposta la danno da voi.
Neanche noi possiamo dare delle risposte.
No, ma io voglio solo risposte. Io faccio il mio mestiere, fare domande. Però non volevo avvilirvi così.
Sono riflessioni.
Sono riflessioni.
Attendo di leggere anche le motivazioni.
Vuoi leggere?
Sì, le voglio leggere. Marco? Perché le motivazioni vanno lette.
Leggi le motivazioni. A me è bastato leggere la ringa del PM. Lasciamo perdere.
Vabbè, vedi, però allora vuol dire che i PM sono tutti corrotti, tutti bastonare la Juventus, c'è tutto un accerchiamento, c'è tutto un complotto, fatemi capire, perché se no parliamo sempre così, è facile, capito? Io voglio capire questo, c'è un complotto, un accerchiamento, fatemi capire questo.
ci sono dei personaggi corretti, perché se tu sei giudicato da un giudice che ti dice che tu non hai messo i soldi nelle tasche degli azionisti e questi in 3 anni hanno messo 700 milioni di euro, ma lo sai che i figli sono stati per aria sulla seggiola quando ho letto sta roba? Ma di cosa stiamo parlando? Oh! Ragazzi, questo è un giudice che giudica della mia e della tua vita. Lo sapete che questa sentenza condanna Garimberti, presidente a 8 mesi di squalifica, il direttore del museo della Juve, che non è tesserato per la FISCI. Cioè questi giudici hanno condannato a un giudizio sportivo uno che non è tesserato. Ma io mi posso fidare di questa gente? Se io sono Galimberti faccio chiudere la FISCI.
Però di chi ci dobbiamo fidare?
Mi faccio delle cause morali che la FISCI chiude.
Quindi di chi ci dobbiamo fidare allora?
Delle persone oneste.
E quali, chi sono le persone oneste? Chi sono? Scusa, fatemi capire chi sono.
No ragazzi, parliamo d'altro.
No, no, fatemi capire chi sono, cioè perché voglio capire chi sono gli onesti in tutta sta faccenda, no?
Coloro che usano con criterio prove, accuse, chi dice, come ha affermato Tunè, afferma palesemente il falso.
Ok, allora ci sarà un giudizio, ci sarà il ricorso e faranno vedere che è il falso? Questo io voglio capire.
Intanto questi giudicano la nostra vita, perché non è che parlano di penalizzazioni, parlano di gente che lavora, di gente che ha un'attività, ha una famiglia, e non funziona così la vita. E non funziona così.
Lo so.
Cioè, quindi tu, però scusami Stefano, tu mi stai dicendo, perdonami, io voglio capire una cosa.
Una querela.
Tu mi stai dicendo che i giudici sono tutti corrotti?
No, mai detto questo.
Allora fammi capire, cioè, quindi giudicano per colpire qualcuno? Io voglio capire questo, sto a fare delle domande.
Di coscienziosità o meno.
E quindi i giudici non sono coscienziosi?
È un fatto, non tutti, qualcuno, è un fatto incontestabile che chi ne ha affermato il falso, punto.
Qualcuno potrà agire su questa cosa o no?
Ma io non lo so, io faccio il cronista, leggo la ringa di Tine, mica faccio il difensore della Juve, faccio il cronista, leggo.
No,
leggo
però mi auguro che loro possano appellarsi a questa cosa.
Questo sarà un problema della Juve, cioè qui, ma continuate a equivocare il fatto che uno debba difendere la Juve o no. Io faccio il cronista, ricominciassimo a fare il cronista, io ho visto delle trasmissioni che mi hanno fatto il vomito, con un sacco di colleghi che mancava solo mettessero la sciarpetta e invece di fare il mestiere è cosa è successo e cosa è venuto fuori. È venuto fuori una falsità pronunciata da un giudice, punto, una cosa falsa, punto, ok? Benissimo. A me se la Juve si difende bene, si difende male, frega zero. Io faccio il cronista, analizzo quello che è successo e dico, questa roba non è vera, ma non è vera.
Vabbè,
è vera o no? Rispondi, non rispondete, è vero o no quello che ha detto Tunè?
Ripeto, se è vera qualcuno potrà fare ricorso e dimostrare che ha detto una falsità, sì o no?
Un altro problema, Marco, è vero o no che la Juve negli anni messi in questione e citati da Tine ha messo 700 milioni di euro di aumento di capitale?
Sì, è vero.
Tine ha detto di no. Quindi adesso...
Io sono...
Potranno dimostrare il contrario, e quindi
sai, quando si parla di giustizia,
insisto, questi sono fatti della Juve. Io faccio il giornalista, analizzo la sentenza, analizzo la ringa del PM e dico, oh, ma questo dice una palla. Se no, ragazzi,
io sono sempre...
non faccio un altro mestiere.
Marco, io sono sempre molto cauto perché ho vissuto un'esperienza personale. Nel 92 io ho denunciato un giornalista e una testata giornalistica e il suo direttore per diffamazione nei miei confronti, e la causa sai quanto è durata? È finita nel 2020.
Minchia, vedi?
No, ragazzi, non so se ci siamo spiegati.
Voglio dire non è un problema del plusvalenza o non plusvalenza, è diciamo delle cose reali o no. In questo caso Tine non le ha dette, punto, e vi assicuro che i FGC sono molto incazzati.
Io spero che queste cose, se non sono vere,
ma no, io
possono...
non voglio sperare nulla.
No, come no?
Marco, scusa, non sono vere, non sono vere.
Allora io spero che qualcuno si possa muovere in questa cosa e dimostrare e replicare. Cioè, io dico questo.
Certo.
Che altro devo dire? E come sono problemi loro? Se devono difendere, se c'è una cosa irregolare, è giusto che vanno su questa cosa. Come sono problemi loro? Scusa.
A me non devo difenderli, io devo rilevare quello che è successo. È questo che non riusciamo
più. Ragazzi, perdonate, io vi devo salutare.
Ciao Marco, scusami, un saluto. Saluto anche.
È quello che dobbiamo evitare. Cioè, noi dovremmo tornare a fare un mestiere, che è quello non di difendere, di capire, di difendere.
Ma dai Stefano, però non mi venire a dire che non difendiamo, perché non è così, dai Stefano, lascia perdere tu, però non mi venire a dire che non stiamo difendendo certe cose da una parte e dall'altra, dai, non mi venire a dire questa cosa perché non ci credo, allora facciamo un altro, perché se è vero che, come dici tu, il giudice ha detto delle cose non vere, io mi chiedo, dall'altra parte hanno detto cose tutte vere? È tutto vero? Perché poi dopo sento delle cose, vedo delle cose e dico forse c'è qualcosa che non torna dall'esterno, poi non lo so, è che allora mi faccio anche questa domanda, come me la sono fatta anche nel caso precedente, nei casi precedenti, però vabbè dai, lasciamo stare.
No, è un discorso complesso.
È molto complesso, sì, infatti dai, aspettiamo... Vediamo un po', mi devo fermare che sono proprio andato lunghissimo. Dai Stefano, ci sentiamo presto, un saluto a Stefano Salandin,
grazie
anche a Simone Braglia, scusa Simo, ti ho rapito oggi, perdonaci. Facciamo una cosa, se no andiamo troppo lunghi, che ci sta aspettando, chiamami subito Brambati, che ce l'abbiamo oggi, che c'è il tegolo, lo facciamo insieme ad Alessandro Cucciari e poi ti saluto Ale, arriviamo alle 4 in pausa secchi,
prima che devo scappare.
Rispondete su questo e su Calciopoli. No, Calciopoli io la lascio stare perché sinceramente non è inutile tornare indietro a Calciopoli. Ci siamo tornati tante volte e parlato, direi basta. Se le motivazioni della sentenza sarebbero appunto i 700 milioni non capitalizzati, attenzione ad aizzare chi ne deve camminare sotto scorta tra poco. Sì, ma infatti, chi ne ha detto cose non vere? Domanda. Risponderà lui se ha detto cose non vere. Questo non è un campionato falsato. Andiamo avanti. Allora andiamo col tegole e ci scusiamo anche del ritardo. Vai!
A Maracanã, il tegle di Massimo Brambati.
Ciao Massimo, scusaci il ritardo oggi, colpa nostra, c'è stata una litigata clamorosa, quindi ci devi scusare.
Veramente scusatevi dell'anticipo.
Perché? Ah, è vero, pardon, eri dopo. Hai ragione.
Ma sai perché?
Oggi Massimo,
siccome devo andare via io, l'ho mandato in confusione.
Abbiamo fatto una confusione totale, perdonaci, hai ragione. Era fissato per dopo l'appuntamento. È colpa mia, oggi ho perso il bandolo della matassa, perdonami.
Io lo aspettavo dopo.
E ti abbiamo svegliato, hai rotto le scatole in anticipo.
No, non mi avete svegliato, ma mi avete bloccato.
Vogliamo fare dopo? Ti richiamo dopo? No. Dai, facciamo dopo, no. Ti lascio? Lo possiamo fare,
no,
non c'è
no,
problema.
Ormai siamo qua.
Sei sicuro?
Ormai siamo qua.
Colpa mia Massimo oggi, con l'abitudine del 3:30 e con tutto il casotto l'ho combinato io. Dai, andiamo un po' a parlare, a vedere il tuo tegolo oggi e così lo condividiamo con Alessandro Cucciari che sta qui in studio.
Sì,
vai.
Sì. Ciao Alessandro.
Ciao Massimo.
E ciao Marco. E buongiorno a tutti. Sono un po' preso alla sprovvista, però perché ho visto il numero suonare, ho detto ma in chi è questo? No, invece allora, no, il tecker io ce l'ho, però vorrei rimanere un po' fuori da quello che è il calcio non giocato. Quindi perché non ho voglia... di passare a seconda dell'opinione di chi si mette una maglietta, una sciarpa e si porta dietro la bandiera, perché io credo che in questo momento ci sia da questo punto di vista, su questa diciamo così decisione della giustizia sportiva, proprio mettersi ognuno a schierarsi da una parte o da un'altra, anche secondo me a seconda del tifo. E quindi evito e voglio stare sul terreno di gioco. Non mi piacciono le cose che succedono fuori. Se mi permetti però una premessa piccolina, la voglio fare ricordando una persona che è stata una delle tre persone che nella vita mi ha emozionato conoscere, salutare e con cui mi sono presentato quando andai a lavorare alla Juve, che è Gianni Agnelli, che oggi sono 20 anni che non c'è più, e quindi volevo fare un piccolo ricordo di questa persona che ho avuto il piacere di conoscere e che insieme a Giorgio Armani e a Papa Wojtyla sono le persone che, stringendogli la mano, mi hanno veramente emozionato. Questa, scusami se è stata una piccola...
Hai un aneddoto che vorresti raccontare? Ce n'hai uno proprio veloce? Tu ce l'hai?
Beh, un aneddoto velocissimo. Io lavoravo alla Juve, la Juve giocava una partita di Champions League, lui arrivò naturalmente con l'autista e le guardie del corpo e noi eravamo tutti nel corridoio che portava allo spogliatoio della squadra, eravamo tutti, saremmo stati in 4-5 e lui quando passò davanti a noi strinse la mano a tutti, salutò e mi disse buonasera Bambati. E io mi rimasi stupito perché dissi: ma come, questo qua conosce me, conosce il mio cognome? Mi girai verso il massaggiatore, adesso non ricordo se era il massaggiatore o il magazziniere, e dissi: ma come fa a conoscere me? E lui mi rispose: della Juventus conosce tutte le persone che ci lavorano, è il suo mestiere quello di conoscere le persone, mi disse e questa è una cosa che mi rimase impresso. Quindi è una persona comunque che insomma, quando vedevi e ti incontravi, insomma, ti emozionavi e ti incuteva sicuramente un certo tipo di pressione, ecco, diciamola così. Vabbè, questa è una digressione che volevo fare, che mi sembrava, insomma, una cosa anche di vita vissuta riguardante quello che ho passato io quando ho lavorato lì per 8-9 anni. E detto questo, io vado sui tackle, che faccio però questa volta racchiudendo anche un po' di positivismo. Innanzitutto faccio i grandissimi complimenti e spero di farglieli anche a fine campionato a Luciano Spalletti, perché dopo un girone di andata così
50 punti.
Straordinario, esatto, credo che meriti i complimenti da parte di tutti per il gioco espresso, per l'aver costruito con nuovi giocatori una squadra dopo che sono andati via grandi calciatori che potevano veramente metterlo in grande difficoltà dal punto di vista della personalità, dello spogliatoio, eccetera. Quindi io faccio grandissimi complimenti a Luciano Spalletti, che merita in questo momento di essere là davanti, e spero meriterà, per tutta una serie di motivazioni che comprendono anche il popolo napoletano, meriterà di vincere lo scudetto, quindi sarò ben contento di farglieli, anche in virtù di quello che ci siamo detti io e lui quando l'anno scorso purtroppo lo subissarono di critiche, dissero che non era un allenatore così valido da poter avere dei successi con il Napoli, e io veramente mi auguro che col lavoro che sta facendo e con l'eventuale successo finale faccia veramente ricredere tutti, non me, perché io non ho mai perso le speranze sul lavoro di questo tecnico. E altri tre allenatori a cui faccio i complimenti, se mi permettete, sono il primo Gasperini, che anche lui, nonostante il fatto che sia partito dicendo che ormai il
progetto
era finito, esatto, il giocattolino era finito, che praticamente era andato via Sartori, sono andati via diversi giocatori, e lui invece si è rimesso a lavorare a testa bassa, ci ha creduto e adesso sta veramente facendo vedere che l'Atalanta c'è ancora. Un altro allenatore, Zanetti, a cui faccio i complimenti questa volta, è Allegri, perché secondo me tenere il timone fermo in una situazione del genere e tenere la barra dritta non è facile, e credo che Cucciari lo sa meglio di me cosa significa avere delle pressioni che arrivano dall'esterno e possono avere un'incidenza spaventosa sul campo. Invece credo che la Juventus, che peraltro credo che abbia affrontato due giorni dopo la peggior squadra che poteva affrontare in Italia, due giorni dopo di quella penalizzazione. L'ultimo allenatore, un po' a sorpresa, ve lo dico, è Zaffaroni del Verona, perché da quando è tornato lui, il Verona non si sa come mai ha ripreso a fare punti, ha ripreso a giocare in un certo modo, ma non solo ha ripreso a giocare in un certo modo, ha preso le sembianze, le caratteristiche dell'allenatore, della persona che conosco io, che è una persona coi piedi per terra, umile, che mette tutto sul campo e mette tutto sul lavoro. Sul lavoro, la concentrazione, l'umiltà. E mi è sembrato che in queste ultime partite il Verona abbia veramente preso le sembianze di questa persona, che conosco benissimo dai tempi, veramente da quando eravamo ragazzini. E quindi gli faccio tanti complimenti anche a Zaffaroni. Devo fare però un tackle, e qui tu lo sai dove vado a parare. Insomma,
fammi pensare Inter.
Festeggiare la Supercoppa, perdere in casa con l'Empoli, secondo me meritatamente, e poi in conferenza stampa.
Pensavo facessi un complimento a Zanetti, sinceramente.
Sì, potevo fare anche il complimento a Zanetti, perché ci sta anche il complimento a Zanetti. Però degli allenatori, diciamo così, che allenano squadre magari di seconda fascia, ho preferito farlo a Zaffaroni, magari ha fatto un lavoro più... che è arrivato praticamente nel periodo di sosta con il Verona, che era... veramente ultimo,
praticamente spacciato
già retrocesso, e invece adesso gli ha ridato speranza. L'Empoli secondo me era già un po' sul cavallo, diciamo, che correva, e devo dire che Inzaghi ancora una volta mi delude, ma guarda, mi delude quasi più in conferenza stampa, dove si attacca al fatto che non gli è mai capitato di prendere due cartellini gialli in casa. Cosa vuol dire in casa? Mi devi dare una definizione. Perché in casa? Perché in casa allora vuol dire che l'arbitro per la squadra di casa? Non ho capito neanche questo tipo di frase. Cioè, perché non ti è mai capitato di prendere nei primi 35 minuti due cartellini gialli in casa?
Magari si è espresso male. Io avevo capito più su un discorso: non mi era mai capitato di prendere due cartellini gialli in 35 minuti. Comunque non ha importanza. Non ha importanza se li prendi i primi 35 o 40. Cioè, comunque l'hai presi e devi. Se sono giusti, devi ovviare chiaramente a.
Poi tra le altre cose, Alessandro, scusami, ma io credo che, insomma, l'Inter dal punto di vista tecnico,
certo, delle capacità talmente importanti, certo, sono d'accordo.
Che puoi anche non perdere contro.
Infatti abbiamo commentato
in 10 contro 11.
Infatti abbiamo commentato con Marco che l'Empoli obiettivamente ha avuto non so, io ricordo forse 5 o 6 palle gol clamorose, esatto. anche in se non ricordo male, anche in parità numerica. Quindi diciamo che
io continuo a sostenere che secondo me l'Inter non ha un organico, indipendentemente dal fatto che il Napoli sta facendo un qualcosa di straordinario, e siamo tutti d'accordo su questo, ma io penso che l'Inter non ha un organico da stare a 13 punti dal Napoli. E tra le altre cose, scusate, 13 punti grazie alla vittoria che l'Inter ha fatto col Napoli, perché già se lì il Napoli avesse vinto o Inter-Napoli fosse finita in parità, sarebbero stati ancora più punti, perché se metti lo scontro diretto sono sono praticamente 6 punti che ballano, 3 dal Napoli e 3 dell'Inter. Quindi io credo l'Inter non ha l'organico per stare lì, secondo me. Poi se il tifoso dell'Inter si accontenta di vincere la Coppa Italia, di vincere la Supercoppa.
Massimo, difatti, prima
è sempre vincerla, attenzione.
Massimo, difatti, però prima un radioascoltatore ha detto: "No, voi ce l'avete con l'Inter perché ditemi con Conte dice ha speso 200 milioni e poi è stata rivoluzionata". No, io ho detto tolto Hakimi, perché poi Lukaku è ritornato, anzi c'è stato un miglioramento nell'organico dell'Inter negli anni, secondo il mio punto di vista, quindi
anche secondo me. Tra le altre cose dipende sempre dai punti di partenza. Cioè, il punto di partenza di Conte era il quarto posto di Spalletti, che arrivava a 25-20 punti
che
dalla
comunque,
Juventus.
Che comunque prima aveva portato l'Inter di nuovo in Champions League. Quindi comunque era già stato un buon lavoro da parte del tecnico, e poi è stato sostituito da Conte, che è arrivato allo scudetto, quindi tanto di cappello.
Esatto, ma il punto di partenza di Simone Inzaghi era lo scudetto di Antonio Conte e il lavoro che per 2 anni ha fatto Antonio Conte. Certo. Lavoro significa anche costruire la mentalità dei giocatori, giocatori che non hanno mai vinto niente, di giocatori che non hanno mai lottato per niente, per nessun tipo di obiettivo se non quello di arrivare in Champions League. Io credo che poi le situazioni, diciamo così, di spogliatoio, di squadra, di mentalità, quando tu arrivi in un ambiente dipende anche il punto, la base di partenza da dove arrivi, da dove parti. E quindi io credo che l'Inter, la base di partenza da dove è partito Inzaghi, fosse già abbastanza alta come base.
Comunque,
cosa che invece secondo me, a oggi mi pare di aver capito anche dalle parole del tecnico che non ci sono tante speranze per lo scudetto, o perlomeno a oggi devi solamente metterti lì, lavorare, giocare partita dopo partita e sperare che il Napoli cada parecchie volte, perché questa è la tua unica speranza. E per l'Inter, secondo me, credo che sia un qualcosa di frustrante. Ribadisco, per l'organico che hai, per i giocatori che hai all'interno di una squadra che a mio avviso ha perso troppe volte in campionato. 6 sconfitte, secondo me, nel girone d'andata sono tante, 25 gol subiti sono troppi, quindi c'è qualcosa, secondo me, che non funziona. E anche nelle vittorie col Parma in Coppa Italia e col Verona in casa, che fanno diciamo da contorno al pareggio di Monza, tanto diciamo così, criticato dal punto di vista della situazione arbitrale, mi sembra che poi alla fine vedi che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.
Dunque, intanto ti dicono anche che Conte non sta andando bene in Premier, ti rigiro il messaggio.
Conte al Tottenham ha già fatto un lavoro straordinario l'anno scorso, e il campionato della Premier, scusate, ma se parlate di campionato di Premier dovete guardare le partite, ma non guardare solo il Manchester contro il Liverpool. Dovete guardare tutte le partite, dovete guardare il Fulham, il Brighton, il Brentford, dovete guardare squadre che secondo me se venissero in Italia, alcune di queste squadre verrebbero a lottare per la Champions, perché il livello della Premier è veramente alto, è un livello alto. Nemmeno il Liverpool quest'anno sta facendo un buon campionato. Il problema è purtroppo è che...
No, che si è alzato il livello, sono d'accordo su questo, Massimo.
Si è alzato tantissimo il livello, sono d'accordo.
Le squadre medie sono d'accordo. E poi detto tra noi, comunque il Tottenham non ha una super squadra per stravincere il campionato, io questo l'ho sempre detto.
Ah, secondo me è una squadra per lottare ad arrivare quarto, ma lottare, e la lotta è difficile, è dura. Sta fuori anche ma il difatti, Liverpool e il Chelsea oggi.
Ma diciamoci la verità, difatti sono i dubbi che ha Conte, no? Quando gli ripropongono il contratto, adesso lasciamo perdere i contorni, però sono i dubbi che ha Conte, perché dico, se devo rimanere qua per comunque arrivare quarto, non è quello l'obiettivo che si è posto, diciamo. Lui quando va nelle squadre perché vuole vincere, e quindi è vero che quando si muove Conte gli mettono tutto a disposizione, però in questo caso ha fatto una ricostruzione, però per poter ambire al primo posto sicuramente c'è tanto ancora da fare, quindi se non vede la possibilità è chiaro che Conte giustamente prende altre decisioni.
Saremo a vedere.
Questi ragionamenti che fanno da casa, io li rispetto, perché rispetto i nostri ascoltatori, che peraltro sono molto bravi e sono molto puntigliosi. Però ragazzi, anche lì, io l'ho detto prima, dipende dai punti di partenza.
Certo.
Cioè, se tu arrivi in una società, in una squadra che non ha mai vinto niente nella storia, quasi. Certo. Perché io non so da quanti anni non vince il Tottenham alla Premier.
E già la fai entrare in Champions, certo.
Cioè ragazzi, è arrivato lì che era ottavo l'anno scorso.
Ma Massimo,
quest'anno ha delle difficoltà.
Massimo, io prima dicevo una cosa, no?
L'anno
che bisogna.
L'anno scorso, scusa Alessandro, Spalletti. Spalletti era dato come un perdente, uno che non vince mai niente, uno che non è capace. Alla fine avevano detto che non aveva la personalità. Dire che non ha personalità Luciano Spalletti è veramente una bestemmia quasi.
Massimo,
e perché aveva perso quelle partite in casa con Fiorentina, col Milan, non aveva vinto con l'Inter, aveva avuto l'occasione, l'opportunità, diciamo così, di stare attaccata alla testa e dare quel sogno ai tifosi napoletani, e non l'ha fatto. L'hanno buttato giù dalla torre, diciamo, è stato crocifisso, gli sono state date colpe solo a lui. E quest'anno? Com'è? Adesso il carro.
Quest'anno
il carro di Spalletti.
Se sei onesto, gli devi fare i complimenti, perché, come hai detto tu, con una squadra rivoluzionata, mandando via giocatori importantissimi, ha fatto cose strabilianti. Io volevo solo dire una cosa, che prima lo dicevo a microfoni spenti, che molto spesso, no, cioè, chiunque di noi vorrebbe veder vincere il campionato, la Champions, eccetera, eccetera, facendo giocare le squadre alla grande. Il Napoli forse in questo momento è l'unica che sta esprimendo questo calcio piacevole. Però vorrei ricordare a tutti quanti che noi abbiamo esempi di allenatori straordinari che comunque li ricordi perché sono dei vincenti. Sono dei vincenti. Alla fine dei conti, quello che la gente si ricorda sono le vittorie. E ci sono allenatori che, se andiamo a guardare, sono dei vincenti. Vogliamo parlare di Capello? Vogliamo parlare di Conte? Vogliamo parlare di... Ce ne stanno tanti, Ancelotti, ce ne stanno tanti. Cioè, alla fine, questi signori fanno la differenza. Fanno la differenza per un motivo o per un altro, caratteriale, perché comunque sono bravi gestori di gruppo, riescono a entrare in empatia con i giocatori, riescono a trasmettere quel qualcosa in più rispetto ad altri, c'è poco da fare.
Sì, poi si può unire comunque anche
la qualità del gioco,
cioè,
certamente.
Io credo che si può vincere in tanti modi, cioè chi vince in maniera più concreta, chi
però,
vince
però
facendo
se andiamo
calcio,
ad analizzare, insomma, se andiamo ad analizzare, guardiamo, ci sono degli allenatori che sono stati stratosferici. Perché hanno vinto dovunque sono stati.
Vabbè, questo è anche vero.
Conte,
che
poi... nell'ultimo esempio, parliamo sempre di Conte quando c'è Massimo, perché lo conosciamo tutti quanti, però ti ripeto, possiamo parlare di...
Secondo me a Conte in questo momento, mi permetto di dire, bravissimo allenatore, però gli manca una vittoria importante a livello europeo. Questo la deve cercare assolutamente nella sua continuazione della carriera.
Parli di una Champions, Champions
con una squadra naturalmente che possa essere di quel livello, però gli manca, diciamo, questo. Come gli manca, ad esempio, anche Allegri ha vinto tanto in Italia, però io ad esempio dico preferisco Conte per questo motivo, lo spiego, non la qualità di calcio.
Conte si è andato a confrontare
certo, all'estero.
Certo.
Capello si è andato a confrontare all'estero. Ancelotti si è andato a confrontare all'estero. Mourinho ha viaggiato tutto il mondo.
Certo.
Allora, un allenatore quando fa questo e comincia a vincere da tutte le parti,
se vuole crescere
non puoi vincere solo con una squadra dentro un campionato, ti devi andare a misurare in altre situazioni, in altre circostanze, dove lì devi fai vedere,
devi fare la differenza.
Devi fare la differenza. Non so come la pensi, Massimo, ma credo questo sia una differenza notevole. Secondo me, mi permetto di dire.
No, sono d'accordo. La verità è che lui, quando ha avuto l'opportunità di andare al Real Madrid, perché l'opportunità c'è stata, non ha accettato un certo tipo di, diciamo così, di proposta, non tanto economica quanto progettuale. E secondo me, insomma, poteva prendere questo
rischio, un'occasione.
Tra virgolette, poteva prendere questo rischio e andare. Cosa che invece non ha fatto. Io credo che lì, a mio avviso, c'è stato un errore da parte sua del non accettare. Però sai, io non mi spingo, questo è il mio pensiero, io non mi spingo oltre, perché poi ognuno a casa propria
fa quello che decide. Certo, no, però se dobbiamo fare un confronto lo limito a questa cosa. Questo è un confronto.
Lì avrebbe potuto anziché poi scegliere il Tottenham successivamente, andare al Real Madrid, prendere questo rischio.
Sì.
Adesso non mi metto a raccontare i dettagli, però prendere questo rischio e sapere che poi con quella squadra avresti potuto anche vincere in Europa. Perché vincere in Europa non è che significa solo l'allenatore, perché guardate Guardiola. Guardiola dopo il
Barcellona, ma vincere in Europa secondo me Massimo...
Però Guardiola ci ha provato con il Paris Saint-Germain, col Manchester City e col Bayern di Monaco.
Sì, sì.
E in entrambi i casi, con tutti i soldi che sono stati spesi sia dal Bayern di Monaco sia dal Manchester City,
non è mai riuscito.
No, ma non è facile assolutamente vincere la Champions.
No, ma Marco ne faceva un discorso di completezza.
No, ti dico, anche andare a vincere, andare a vincere la Premier League, andare a vincere la Ligue 1, la Bundesliga,
in questo conta la Premier League.
Esatto. No, ti voglio dire,
vincere la Premier League.
Ma ragazzi, ma scherzi.
Non è facile,
no, ma questo per dirti, ti completa. È chiaro che la Champions è il trofeo importantissimo, ma non facile da raggiungere, anche se c'hai tanti soldi. Guardate il Paris Saint-Germain, che può mettere sempre cassa, ma non la vince. Però ecco, confrontarsi, andare a vincere gli altri campionati, secondo me è un altro modo per crescere.
Non dimentichiamo Ranieri con l'Ester.
Sono tutte cose che poi fanno il curriculum ancora più pesante, secondo me, fanno poi la differenza. Va bene, Massimo, ci dobbiamo fermare, scusami della sono mortificato,
no,
oggi che è stata colpa mia.
Ci sentiamo
giovedì, che commenteremo un po' tutto il resto. Dai, un abbraccio.
Ciao,
grazie
Marco.
Massimo, un abbraccio.
Ciao,
Alessandro. Ciao.
Ale, ti devo salutare, vero?
Sì,
io mi fermo e facciamo una piccola pausa, torniamo subito. Grazie Alessandro, poi
grazie,
ti aspetto
te,
quando vuoi, qui è sempre porta aperta, lo sai.
Grazie.
Break e torniamo.